E sfumiamo l'intervista ad Andrea Covini per andare avanti in questa giornata sia e no grazie. E passiamo a vedere gli eventi che ci saranno questa sera qui in zona e a Roma. Intanto mandiamo un po' di musica sempre dal nostro archivio di autoproduzioni e musica indipendente. Questo è Lester Blavatsky. E quindi qui in zona questa sera presso l'Associazione Culturale Ossigeno di Via San Biagio a Velletri ci sarà uno spettacolo live dove sarà proposto un repertorio libero sotto diversi aspetti, parte in pubblico dominio, parte tradizionale e parte di autori non iscritti alla SIAE. Interverranno The Skinny Elephant Project, musica originale, La Malastrada, musica originale, Montelupo, Canti Anarchici di Rivoluzione, Serge dei Persi, Rosso Malpelo, Mal accompagnato da me, Canti dei Carcerati e della Malavita Romana. Interverranno l'attore Daniele Parisi, autore teatrale, con un suo monologo, e l'amico musicista Ugo Laurenti con una performance a sorpresa. Tutto ciò dalle 21 in ordine sparso e casuale, insomma libero. E per quanto riguarda Roma, al C3 al Pigneto, via Campobasso 10, a partire dalle 21 ci sarà musica rigorosamente no SIAE con Isolati Fenomeni, Citizen Kane Trio e Sande Villa. Ospite speciale Adriano Bono, che eseguirà brani tradizionali, intervento introduttivo del fondatore di patamu.com, Adriano Bonforti. Inizio concerto ore 22, questo sabato 12 aprile, per una piccola grande rivoluzione nel mondo della musica dal vivo. E invece per vedere tutti gli eventi dal nord al sud, ovest, est c'è una mappa per questa giornata nazionale SIAE No Grazie. La trovate sul sito www.patamu.com e ci potete cliccare. E quindi da qualsiasi parte dell'Italia voi siate potete vedere l'evento più vicino a casa vostra. Da Modena, Verona, Venezia, Firenze, Latina, Napoli, San Marino, Roma, Cagliari, c'è una mappa che è esplicativa di tutta la giornata. Infatti vediamo Cagliari, al Zalus Club, Ferrara, al Centro di Promozione Sociale e Culturale La Resistenza, a Lanuvio, nella Trattoria da Edo, a Mestre, anche no, Centrale Prip, a Mestre sempre il palco, Napoli, sub Cava Sonora, Lanificio 25, Apocalypse Town, Parma, SIAE No Grazie, Animale Sun Project Live al Circolo Giovani Italia, Priverno Latina, Rimini, poi a Roma, a Via Fanfulla, da Lodi al Forte Fanfulla, come abbiamo detto al C3 al Pigneto, all'H2, all'H2 Euro, al Mercato Rionale Coperto, a Siena, a Velletri, come dicevamo prima, all'Associazione Culturale Ossigeno, e insomma ecco, sul sito www.patamu.com potete trovare una mappa dove sono raffigurate tutte le associazioni locali e spazi che hanno aderito e fatto sì che si potesse portare avanti questa giornata del 12 aprile con un evento nazionale SIAE No Grazie. e a breve faremo un collegamento telefonico con il collettivo Fujaka, che è un collettivo nato a Barcellona nel 2013, un progetto di documentari dove si intrecciano diverse provenienze mondiali.
Allora, Radio Default, come già vi diceva Robertina, giornata dedicata a No SIAE Day, anzi il SIAE No Grazie, perché giustamente il nostro mentore e super esperto Andrea Caovini, per quanto riguarda le questioni legate ai diritti d'autore, ci ha ben spiegato che la SIAE è un organismo, questo ectoplasma, che praticamente esiste soltanto in Italia, nelle altre parti del mondo non esiste. Esiste, e per cui era giusto dare una sua chiara connotazione italiana, proprio perché il problema è tutto nostro e dovremmo forse metterci qualche impegno in più per riuscire a venirne a capo di una situazione che tutto sommato alla fine cerca soltanto di limitare la libertà di espressione e a fare ben poco su un diritto d'autore, no? Su cui magari uno può anche ragionare, ma che sicuramente la SIAE fa ben altro. Roberta vi diceva che la giornata è lunghissima, tanti sono pure gli appuntamenti, e noi come Radio Default abbiamo immaginato di regalarvi anche qualche intervista, qualche esperienza che viene dal basso, che parla di autoproduzioni, che parla di possibilità di autoprodursi e riuscire magari a fare della buona musica, un buon video, pubblicare un buon libro, liberi dai vincoli del profitto e soprattutto quelli della SIAE, quindi autoproduzioni dal basso con la possibilità veramente di fare in modo che gli autori possano veder riconosciuto i meriti del loro lavoro, e che probabilmente nel migliore dei casi è bene che siano loro stessi a farlo e non la SIAE. Comunque, per andare subito, diciamo, al primo ospite di oggi, e che ci parlerà un po' della loro esperienza come collettivo Fujaka, un collettivo di video operatori indipendenti che vengono un po' da tutto il mondo e che praticamente dal 2013 stanno facendo dei lavori molto belli, non solo per l'Italia ma anche da altre parti del mondo. Ho visto pure delle cose sul Cile. Comunque dovremmo avere Stefano, uno di loro, di questo collettivo Fujaka. Ci sei, Stefano?
Sì, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Stefano. Allora, questo collettivo Fujaka, come nascete? Io facevo prima un breve riferimento. Come nasce questo vostro collettivo? Come vi siete incontrati? Se non sbaglio era a Barcellona l'anno scorso.
Sì, esattamente. Noi ci siamo incontrati a Barcellona con alcuni filmmakers principalmente sudamericani e spagnoli, e abbiamo deciso, dato che la pensavamo uguale su tutta una serie di temi appunto legati all'autoproduzione, al cinema indipendente, di in qualche modo di darci una mano uno con l'altro, ed è nato questo collettivo di filmmakers indipendente chiamato Fujaka, col quale già abbiamo girato alcune cose. Lo dicevi prima, abbiamo girato un documentario in Cile per i 40 anni dal golpe militare, un documentario totalmente autoprodotto con il sostegno di alcune associazioni che si occupano di diritti umani e memoria storica, e è appunto un documentario assolutamente indipendente, senza diritto d'autore, che si può utilizzare, insomma, e si può girare liberamente senza dover pagarci o pagare nulla. E poi abbiamo fatto un altro documentario in Spagna sulla lotta dei pescatori artigianali del porto di Barcellona, e adesso stiamo lavorando a un altro paio di progetti. Il primo è un laboratorio di cinema indipendente che stiamo già svolgendo, sono dei laboratori a basso costo per poter rendere il cinema come studio, come sapere, accessibile un po' a tutti e a tutte, e lo stiamo facendo già a Ciampino e a Comunia presso San Lorenzo, e stiamo lavorando per la raccolta fondi di un documentario sulla questione dell'aeroporto di Ciampino, che insomma dovrebbe essere girato, se tutto va bene, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno prossimo.
Senti Stefano, una domanda: perché un collettivo, no? Perché un collettivo e perché il documentario, forse come forma più adatto, non lo so, per veicolare alcuni contenuti, anche alcuni metodi di lavoro?
Sì, guarda, collettivo perché fondamentalmente vogliamo ragionare del cinema e lavorare nel cinema esattamente così come ragioniamo o vorremmo lavorare nella società, ovvero in maniera, per così dire, orizzontale, nel senso lavorare senza delle gerarchie. Il cinema fondamentalmente è uno dei campi di lavoro dove si respira di più l'area di, oltre che di sfruttamento, perché sapete bene che accedere a un set significa accedere a ampie dosi di sfruttamento e lavoro sottopagato, ma soprattutto significa entrare in un mondo dove la gerarchia, a volte anche rigida e spesso quasi sempre idiota, va per la maggiore. Noi invece vogliamo provare a dire che si può lavorare in questo campo senza, appunto, lavorando, rispettandoci l'uno con l'altro e cercando di mettere le idee in comune, e questi stessi principi sono alla base anche del laboratorio che facciamo. Cerchiamo di dire la gente che può esprimere il proprio punto di vista attraverso il cinema, il proprio punto di vista su ciò che gli capita, senza per questo dover sottostare a determinate logiche. E il documentario, secondo me, grazie al fatto che oggi disponiamo di una tecnologia leggera come il digitale, che quindi più o meno, diciamo, seppur ancora con dei limiti, il digitale oggi è più accessibile rispetto ovviamente alla pellicola, il documentario oggi permette a molte persone, a molti gruppi, a molte realtà di poter raccontarsi in prima persona. E infatti il laboratorio che facciamo nei vari quartieri ha proprio lo scopo di poi girare dei cortometraggi documentari sul quartiere, sulla città dove si fa il laboratorio, per poter dire qualcosa su quel territorio.
Senti Stefano, anche per quello che dicevi, ma anche una modalità, cioè uno giustamente dice no, svincoli da alcune logiche, no, che spesso e volentieri anche gerarchiche, che impongono, diciamo, solamente una visione e che in qualche maniera decidono quello che è commerciabile, quello che non è commerciabile, è tutto legato a una questione, diciamo così, di natura economica, quando invece poi te stesso giustamente ricordavi che i nuovi mezzi di comunicazione oggi permettono anche di abbattere tutta una serie di costi, no? E che quindi dare la possibilità anche di avere una, diciamo, una maggior possibilità per tutti di anche di mettersi in gioco e quindi anche di sperimentare dei cosiddetti nuovi mezzi di comunicazione. Però ecco, come pensi, no, il vostro percorso riesca anche a valorizzare questi percorsi? Io non dico solamente in termini di natura economica, però riconosco anche, diciamo così, la necessità di reperire fondi, delle risorse, anche veder per voi riconosciuto, no, anche il lavoro che svolgete, quindi non lo so, il meccanismo dell'autofinanziamento, no, anche come uscire veramente fuori, no, immaginare una pratica veramente che è fuori mercato, no, in tutti gli effetti, da tutti gli effetti, come le voglio dire, no, come un po' vi siete approcciati rispetto a questo problema?
Guarda, sì, il tema è essenzialmente questo, come uscire, diciamo, da una continua emergenza che effettivamente le realtà indipendenti vivono. Però credo che, per esempio, anche guardando a delle esperienze che stanno facendo in Spagna rispetto alla distribuzione indipendente, ovvero ci sono tutta una serie di realtà, di piccoli cinema, di piccole case di produzione che, diciamo, si mettono in rete per poter far girare quei prodotti che appunto non vengono ritenuti commerciali, come dicevi. Ovvero io credo che anche in questo campo ragionare di cooperazione, ragionare di autonomia e quindi ragionare di come costruire un sistema alternativo, indipendente, dentro il quale possano realizzarsi e poi anche essere visti, poi possano girare i prodotti, è assolutamente fondamentale. Chiaramente è difficile, ed è difficile anche perché il crowdfunding, perché molto spesso e volentieri la raccolta fondi può fallire, oppure non hai abbastanza tempo, non hai il modo di raggiungere abbastanza persone. Però ci sono altre volte nel quale, come in questo caso che ti raccontavo del Cile, si riesce a mettere insieme un gruppo di persone, un gruppo di associazioni, e si riesce a produrre. Io credo che poi essenzialmente il problema sia fermarsi e ragionare di come, di che prospettiva ci si vuole dare, e credo che questo appunto necessiti un tempo abbastanza lungo e una discussione abbastanza complessa.
Senti Stefano, noi chiaramente oggi parliamo pure di SIAE, no? Chiaramente, soprattutto. Come la SIAE ostacola un po' il lavoro di un collettivo come il vostro? E poi, visto che voi fortunatamente siete un collettivo internazionale, voglio dire, che sul vostro sito, praticamente, tra l'altro pubblicizzo fujaka.webs.com, lì troverete tutti i riferimenti del collettivo, il lavoro che hanno svolto, la loro presentazione, insomma ci stanno un sacco di cose interessanti, quindi l'invito è sicuramente di andare a visitare. Stefano è modesto, non lo dice, lo diciamo noi a sto punto. E no, ti dicevo, visto essere un collettivo che viene un po' da diverse parti del globo, no, quindi la SIAE come vi ha ostacolato qui in Italia, invece dalle altre parti, no? Invece tipo penso in Spagna, in Cile, in Messico, visto che alcuni dei filmmaker che compongono il vostro collettivo vengono da quelle zone, è un po' diverso, no? E quindi, no? E anche a questo punto la domanda, quindi forse perché nascete a Barcellona l'anno scorso?
Sì, guarda, su questo c'è una cosa un po' particolare, nel senso che il problema principale nel documentario rispetto ai diritti d'autore è chiaramente l'utilizzo dei materiali d'archivio. Spesso e volentieri per fare un documentario, immaginate un documentario di carattere storico per esempio, si devono utilizzare dei materiali d'archivio. Questi materiali d'archivio, salvo rari casi, devono essere pagati e anche amaramente. E in Italia questa cosa è, a parte qualche convenzione tra le associazioni di documentaristi e per esempio la RAI, i documentaristi sono costretti a pagare, a volte a non poter utilizzare questi materiali d'archivio immensi, che sono una fonte straordinaria di sapere, una biblioteca di immagini praticamente infinita, proprio perché costano tantissimo. E ci riferiamo a volte a delle cose che dovrebbero essere di dominio pubblico, che dovrebbero appartenere un po' a una coscienza e una memoria collettiva, e invece rimangono negli archivi alla mercé, diciamo, di chi detiene poi i diritti di questi archivi. Purtroppo il problema si presenta anche all'estero, nel senso che anche in Spagna, per esempio, c'è un qualcosa di simile alla SIAE, la SGAE, S-G-A-E, che praticamente funziona più o meno, adesso non so entrare nei particolari, però funziona più o meno come la SIAE. Anche, diciamo, in Sud America il problema si ripresenta nel momento in cui devi utilizzare dei materiali appartenenti alla televisione. Poi ti racconto questa cosa che è un po' particolare. Noi abbiamo presentato il documentario del cileno in un cinema a Ciampino, e qualora avessimo voluto far pagare una piccola quota per l'ingresso, dunque i biglietti, avremmo dovuto pagare una quota alla SIAE. Qualora dentro il documentario ci fossero state delle musiche, avremmo ovviamente dovuto pagare una quota alla SIAE. Tu capisci bene che una serata che uno vuole fare per farsi conoscere e per raccontare i 40 anni del golpe, è una serata che vorrebbe fare appunto a sottoscrizione, diventa quasi impossibile per i costi che poi questi meccanismi richiedono. Dunque, tutta una serie di questioni molto particolari. Appunto, prima dicevo che la questione è complessa. Per esempio, sui materiali d'archivio, io credo che lì sì, bisognerebbe fare una battaglia per l'accesso a questi materiali, perché è assolutamente fondamentale.
Certo, come no. Quindi sicuramente pure noi condividiamo il discorso di fare una battaglia contro i diritti di proprietà, proprio come vengono intesi, come ricordavi bene te, proprio sulle parti, diciamo, d'archivio, storiche, perché sicuramente si limita poi la possibilità di diffondere poi informazione, anche direi pure cultura, che tra l'altro è uno pure degli aspetti che oggi, diciamo, in tempi di crisi vengono maggiormente colpiti, forse probabilmente perché magari aiutano ad avere una coscienza critica maggiore, no? Ecco. No, invece, per ritornare alle vostre attività, io qua sempre scartabellando sul vostro blog ho visto, te facevi pure riferimento alla proiezione che avete fatto lì a Ciampino, questo vostro documentario che avete fatto, che se non sbaglio dovrebbe essere Ora no a chi, giusto Stefano?
Quello è il cileno.
Ecco,
sì,
esatto.
È il documentario cileno.
È quello che avete presentato pure a Ciampino, se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
Esatto.
Sì, esattamente.
No, l'esperienza quindi del cinema piccolissimo, se non sbaglio.
Sì, esattamente.
Magari se ce la racconti un attimo, proprio perché mi pare, pure rispetto alle cose che dicevi, la possibilità di fare rete dal basso, la possibilità quindi di costruire dei circuiti alternativi, pure di diffusione di video, musica, cultura.
Sì, guarda, a Ciampino fortunatamente c'è questo piccolo cineteatro che è riaperto da qualche tempo. Io tornando poi a vivere in Italia, prima eccetera, l'ho riscoperto, e dà la possibilità, a dei prezzi contenuti, di proiettare le proprie cose o di fare le proprie serate lì. E quindi abbiamo deciso di presentare il progetto del documentario sull'aeroporto di Ciampino, quindi per presentare il progetto di raccolta fondi alle associazioni, alle singole persone. Abbiamo deciso in qualche modo di presentarci per immagini, no? Così come dovrebbero fare dei filmmakers. E quindi abbiamo presentato il nostro documentario cileno, e poi abbiamo, insomma, nella serata abbiamo presentato il nuovo progetto. Ed è andato molto bene, c'erano una sessantina di persone, e però appunto assolutamente fondamentale trovare degli spazi, dei luoghi dove è possibile costruire dal basso delle iniziative, perché altrimenti la realtà è che qualsiasi cosa proponi ti strangolano con dei costi inaccessibili. Quindi appunto, anche dicevo anche prima, no, la battaglia per mantenere aperti i piccoli cinema, la battaglia per costruire delle reti di distribuzione indipendente in qualche modo facciano sopravvivere i piccoli cinema e soprattutto rendano possibile la proiezione nei piccoli cinema del cinema indipendente, di tutta quell'area dell'arte cinematografica che resta esclusa ovviamente dalle grandi sale di proiezione.
Senti Stefano, ma invece per tornare sempre alle vicende di casa nostra, voi state preparando, oppure non lo so se è già pronto, quindi questo vostro nuovo lavoro High Low Cost, giusto?
Sì, High Low Cost.
Ma ecco, ci puoi dire qualcosa? Ho visto sicuramente che anche questa è una delle vostre ennesime produzioni libere, quindi Creative Commons, con possibilità quindi di diffusione. Beh, ma poi ecco, se ci potevi raccontare un po' com'è nata questa idea e come avete costruito questo questo lavoro di nuovo documentario.
Sì, High Low Cost è il prossimo documentario che realizzeremo, in realtà è un docufilm e appunto vuole mischiare un po' realtà e cinema documentario e cinema di finzione, e racconta la presenza e le conseguenze della presenza delle compagnie low cost nell'aeroporto di Ciampino. Essenzialmente il tentativo di legare le battaglie ambientali e territoriali con appunto con una visione attraverso il cinema. Come sapete, beh, tu Miano lo sai, anche perché di queste battaglie insomma fai parte da anni, a Ciampino c'è questo problema, questo conflitto generato da una gestione assolutamente assurda delle concessioni degli slot presso l'aeroporto, che ha permesso dal 2001 alle compagnie low cost di compiere circa 50.000 movimenti annui in ingresso e in partenza. 50.000 movimenti annui, che significano essenzialmente, secondo le registrazioni di Legambiente, che a Ciampino si registrano livelli di polveri sottili dovuti agli scarichi dell'aereo di circa 125 microgrammi per metro cubo, quando il limite di legge è circa 50. Nella zona di Santa Maria delle Mole, quindi praticamente ai Castelli, il livello è di 180 microgrammi per metro cubo, ovvero tre volte o più di tre volte i limiti consentiti. 2.500 persone a Ciampino vivono costrette a subire una soglia del rumore che va molto oltre i limiti consentiti, circa di 65 decibel, e 14.000 persone vivono appunto vivono sulla soglia di rischio. Ma non è solo questo, perché poi l'aeroporto rappresenta anche una grande fonte di precarietà lavorativa. Adesso non posso entrare nel merito perché non ho qui i dati, però se chiunque voglia può leggersi quali sono le condizioni di lavoro, ci sono anche dei documentari in internet dei lavoratori Ryanair o dell'indotto, scoprirà che le condizioni di lavoro, il livello dei salari eccetera eccetera nell'aeroporto di Ciampino sono le meno garantite. Quindi tutto questo per noi vorrebbe diventare un docufilm che abbiamo chiamato High Low Cost, cioè l'alto prezzo del basso costo, per giocare un po' con le parole, cioè quanto noi paghiamo in realtà la presenza di queste low cost tra molte virgolette, e appunto vorremmo finanziare il documentario con l'aiuto di tutti coloro che si sono occupati in questi anni del problema, costruirlo col territorio, costruirlo con le associazioni, e fare appunto questo docufilm ai bordi dell'aeroporto di Ciampino raccontando tutte queste vicende, quindi di l'inquinamento, quindi lavoratori, ma anche per esempio la costruzione di un campo rom sotto il cono di volo, per cui sotto al cono di volo c'è un campo rom, quello della Barbuda, dove i rom vivono praticamente respirando i scarichi degli aerei che atterrano nell'aeroporto di Ciampino, cosa assolutamente assurda, e questo anche speriamo di poterlo inserire nel docufilm.
Senti Stefano, ma avete trovato qualche difficoltà, qualche resistenza in questa vostra inchiesta?
Guarda, fino adesso no.
Ma meno male. No, perché di solito Ryanair non è molto contenta quando si parla male di loro.
Sì, infatti guarda, il problema sarà quando dovremmo raccontare dei lavoratori e delle lavoratrici. Sarà molto difficile, penso, trovare una maniera per poter raccontare questa cosa. Noi comunque lo faremo. Chiaramente lì, per esempio, si pone il problema di come garantire la sicurezza degli stessi lavoratori e delle lavoratrici. In questo senso stiamo parlando anche con i sindacati di base che stanno dentro l'aeroporto, per esempio l'USB, ma anche singoli e singole compagne che insomma fanno attività lì. Però io credo sì che ci saranno problemi, fino adesso non abbiamo avuti, e speriamo di continuare così, insomma.
No, figurati, non era per... Senti, invece Stefano, tra i film imperdibili che voi mettete, qua leggiamo una serie di titoli particolarmente divertenti, ma ce ne puoi consigliare uno su tutti? E poi perché ste elenco, no? Tra l'altro vediamo registi pure particolarmente famosi, Mario Monicelli, il nome su tutti, poi Comencini, Nanni Loi, Luigi Magni, Ettore Scola. Cioè, sono vostri riferimenti o è voluta questa vostra, diciamo così, carrellata di film imperdibili, come definite? Perché questo elenco, ecco?
No, guarda, semplicemente nel blog abbiamo, appunto nel sito abbiamo una parte, il blog, che è un po', diciamo, un po' libero, nel senso che poi di tanto in tanto mettiamo delle cose. In quel caso abbiamo messo un elenco di film della commedia all'italiana, che in qualche modo rappresentassero il meglio della commedia italiana. Chiaramente la commedia italiana sì è un riferimento, questi registi che hai citato sicuramente hanno fatto tanto nell'immaginario cinematografico italiano, però chiaramente non sono i primi riferimenti, diciamo, a cui ci rivolgiamo. Però ci sono alcuni film lì che, per esempio, secondo me oggi raccontano benissimo l'Italia attuale. Per esempio, se vedi Buongiorno signore e signori, buonanotte, che è un film collettivo, è un film secondo me stupendo, e che se tu lo vedi oggi nei suoi tratti grotteschi e surreali racconta benissimo anche l'Italia attuale, per dire che dal potere democristiano a quello di oggi insomma ben poco è cambiato. E molti di questi film hanno la capacità di essere molto più poi longevi di quello che uno si aspetta.
Quindi consigli da parte vostra per le visioni di questa sera, signore e signori, buonanotte, quindi su tardi, esatto. Oppure domani, quindi questo è il consiglio che c'è da Stefano. Senti Stefano, un'altra domanda per quanto riguarda invece sempre la questione documentari, perché qua in Italia mi pare che c'è un grande ritorno al documentario, al diciamo così, al film d'inchiesta, tra l'altro in un paese dove sulla libertà di informazione ce ne sarebbe da dire e anche fin troppo, chiaramente in negativo. Forse c'è, no, tra l'altro pure la vostra esperienza fortunatamente non è da sola, non è un grido nel vuoto, perché fortunatamente ce ne sono tante di etichette come voi che stanno facendo dei bellissimi lavori, soprattutto nel campo della documentaristica. Vedo che pure voi fate riferimento a Zalab o ad altre esperienze, no? Cioè, quindi c'è un po' un risveglio, una voglia pure di riprendersi in mano un po' un... anche se vogliamo un giornalismo inchiesta, un'informazione un pochino più seria, approfondita, meno patinata, oppure... è ancora lunga a venire, diciamo così, l'uscita dal tunnel.
Guarda, sì, Zalab per esempio è un'esperienza secondo me tra le migliori in Italia, ma soprattutto produttivamente, cioè per l'idea che sta a monte del fare cinema. Se voi guardate Come un uomo sulla terra e vedete proprio come è costruito, come è realizzato, ecco, siamo di fronte a un esempio di, appunto, di cinema ben fatto, ma nello stesso tempo che ha dietro un'idea di produzione ben precisa e di cinema indipendente. Tra l'altro Zalab fa tantissime cose e diciamo l'atteggiamento di Zalab nel voler raccontare gli aspetti più, diciamo, legati all'emarginazione sociale, al conflitto sociale, quelle cose che non proprio tutti i giorni si raccontano, ecco, questa è un po' una cosa da cui prendiamo prendiamo spunto. Per quanto riguarda poi in generale il risveglio del documentario italiano, beh, per esempio adesso ha vinto Sacro Graal a Venezia, quindi siamo un sacco parlato di documentario. A me Sacro Graal sinceramente non è che sia molto piaciuto, però diciamo sì, ha aiutato nella, insomma, nel far emergere questo tipo di cinema. Abbiamo delle cose molto buone in questo senso. Per esempio, a me, io penso che a poco vedremo sempre più esperienze di questo tipo, perché appunto credo che anche la crisi in questo senso è un'opportunità. Penso che i filmmakers, insomma i videomakers e chi si occupa di cinema tenderà a mettersi insieme a realizzare appunto dei progetti collettivi, e appunto tornando a bomba di distribuzione e produzione indipendente.
Va bene Stefano, allora noi sicuramente ti ringraziamo per il contributo a questa giornata, sia in grazie al tuo contributo qui a Radio Default per questa nostra diretta. Sicuramente rinnoviamo l'invito a te e a tutto il tuo collettivo a venirci a trovare, ovviamente al più presto, magari con l'opportunità, magari si organizza magari pure una proiezione, ci possiamo ragionare e sì. Sicuramente questo è un'opportunità che non ci vorremmo far scappare e niente, quindi ti salutiamo Stefano, continua a tenerci aggiornati sui lavori che state facendo e niente, quindi ci risentiremo presto, un abbraccio Stefano.
Grazie tantissimo per lo spazio e a presto.
Ciao Stefano, ciao.
A presto, ciao, grazie.